Abbiamo già ascoltato le parole preziose. Ad ogni versetto uno si potrebbe fermare e ogni pensiero prenderlo in sé, riflettere su questo e chiedere: Signore, Signore, che cosa hai da dirmi oggi attraverso la tua parola? In quel tempo il Salvatore parlò ai suoi discepoli, oggi parla a te e a me. Oggi siamo noi che dobbiamo compiere la sua volontà nel suo regno. Non basta solo di parlare di ciò che Dio ha fatto nel passato. Dio vuole oggi, in mezzo al suo popolo, nel suo regno, vuole agire, vuole chiamare, vuole inviare, vuole operare, rivelarsi e chiamare gli ultimi nel suo regno, rivelarsi a loro e farsi conoscere. Qui è scritto: dopo queste cose il Signore designò altri 70 discepoli. Ne aveva già chiamati e mandati 12, e poi ne ha chiamati di nuovo 70, e da allora ne ha chiamati molti e li ha mandati. E quelli che erano inviati da lui hanno proclamato la sua parola. E questo è importante, di questo che si tratta. Ognuno compie il compito che gli è stato assegnato. Non abbiamo bisogno né intenzione di dire nulla su nessuno in questo posto, ma in ogni chiesa, in ogni comunità o congregazione, ognuna di loro sostiene di essere la Chiesa di Dio, di parlare e operare nel nome del Signore. Ma poi dobbiamo fare il vero confronto con la parola di Dio. Deve essere possibile applicare lo standard delle Sacre Scritture. E la Chiesa del Signore deve essere la stessa oggi come era all'inizio. Non è soggetta al tempo, non può cambiare. Tutto deve rimanere come Dio l'ha stabilito. E in questi giorni parliamo in particolare dell'edificazione della Chiesa del Dio vivente. Non dell'edificazione di una comunità cristiana, ma di l'edificazione della Chiesa del Signore, coloro che veramente sussisteranno davanti a Lui, quando Lui tornerà. Per questo è il nostro obiettivo, la nostra meta, essere col Signore. Ed è per questo che abbiamo bisogno di un assoluto, e questo assoluto non può essere quello che dicono le persone. Noi tutti sappiamo che nella terra abbiamo tante direzioni diverse. Qual è la giusta? A chi si può credere? A chi si può aver fiducia? Ma in realtà solo a Dio e alla sua parola. Non possiamo fidarci delle persone. Quelli che il Signore stesso ha chiamato, di loro lui dice, come già ha sottolineato il fratello Smith dal versetto 16: chi ascolta voi, ascolta me, chi respinge voi, respinge me, e chi rifiuta me, rifiuta colui che mi ha mandato. È un'affermazione molto forte. nel momento in cui il Signore chiama una persona, non abbiamo più a che fare con la persona, ma con il Signore che l'ha chiamata. E in quel tempo i discepoli furono incaricati, autorizzati ad annunziare il regno di Dio, a predicare la parola del Signore agli altri e a dire: il regno di Dio si è avvicinato a voi. Non solo è vicino, ma in questo passo della Bibbia, nell'ultima parte del versetto 9 del decimo, il regno di Dio si è avvicinato a voi. Non solo la formulazione generale, il regno di Dio si è avvicinato, ma vi è stato portato a voi, vi è stato annunziato, potete entrare in questo. È proprio questo il punto di cui si tratta. In generale, ed è scritto anche negli altri Vangeli, si dice, viene detto, il regno di Dio è vicino. Qui si è avvicinato a voi. A chi? A coloro che hanno ascoltato la parola del Signore dalla bocca di coloro che Egli ha chiamato, che Egli ha inviato, che Egli ha incaricato e che Egli ha autorizzato. Il regno di Dio era arrivato a loro, era vicino a loro. Siamo convinti che il Signore stia edificando la sua Chiesa, e questo lo leggiamo in Matteo capitolo 16, questo passo molto conosciuto che ognuno ha letto sicuramente nella Sacra Scrittura e conosce a memoria. Qui è scritto in Matteo 16, versetto 18. E anch'io ti dico, tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa e le porte dell'Hades non la potranno vincere. Non su Pietro, ma su questa roccia, sulla rivelazione divina di Gesù Cristo, che è la roccia della salvezza. Su di Lui siamo anche noi edificati in una casa spirituale per poter adorare Dio nel modo giusto. Lui dice, io edificherò la mia chiesa. Dove il Signore parla, dove opera, dove può rivelarsi, dove la sua parola viene ascoltata e creduta, le persone vengono aggiunte al suo regno, nella sua chiesa, vengono condotti nella chiesa, non in un regno, non in una chiesa, ma nel suo regno, nella sua chiesa. Ricevono partecipazione a quello che lui fa. Ne abbiamo l'abbiamo esaminato ieri sera. Ho letto da una predica del fratello Branham, il fratello Branham che Dio ha usato in modo particolare nei nostri giorni. E sappiamo che se qualcuno è mandato da Dio, allora dobbiamo ascoltarlo. E tutti coloro che sono da Dio se ne renderanno conto, saranno interpellati nel loro cuore, saranno attratti dallo Spirito di Dio. E questa è la cosa meravigliosa, non la persuasione delle persone, ma il movimento dello Spirito, l'opera di Dio nel cuore di una persona. A cosa serve una grande chiesa se Dio non ha potuto edificarla, se le persone che ne fanno parte non arrivano alla meta? Per questo, con l'aiuto di Dio, ci siamo dati il compito, ci diamo dato, Dio ci ha dato il compito di adempiere la Sua parola e di lasciarci allineare da essa per poter sussistere davanti a Lui, perché il cielo e la terra passeranno, ma la Sua parola rimane per sempre. Ieri abbiamo letto da 1 Corinti 12. In questo capitolo l'Apostolo Paolo dà istruzioni per la Chiesa e in molti punti ci viene detto come la Chiesa del Nuovo Testamento era, quale compito Dio gli aveva affidato e che cosa avviene attraverso di essa. E penso che è importante di guardare a questo per far sì che la nostra fede sia riempita di vita dello Spirito di Dio. La predicazione della parola avviene allo scopo di metterci in armonia con Dio e di metterci in accordo con Dio affinché Egli possa operare. Dio può rivelarsi solo quando le persone si lasciano portare in accordo con le sue parole. Lo Spirito di Dio opererà sempre secondo la parola di Dio, altrimenti non è possibile. Qui in 1 Corinti 12, versetto 12, leggiamo: poiché come il corpo è uno e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, benché siano molte, formano un solo corpo, così anche di Cristo. Infatti noi tutti siamo stati battezzati in un unico spirito per formare un unico corpo, giudei e greci, schiavi e liberi, e tutti siamo stati abbeverati di un solo spirito. Tutti siamo stati abbeverati di un solo spirito. Fino a qui per il momento. Qui ci sono due termini che sono stati citati, in primo attraverso un battesimo e secondo attraverso uno spirito. E secondo la parola del Signore c'è effettivamente una sola fede e un solo battesimo. Questo si può leggere nella parola di Dio. Possiamo prendere per questo Efesini capitolo 4 e leggere dal versetto 5: un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, fra tutti, in tutti. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. Oggi ci sono diverse fedi, diversi battesimi, ognuno fa quello che vuole. Questo non funziona con Dio. Dio ha un piano, e in questo piano è stato stabilito nelle sue parole, tutti coloro che vogliono stare e sussistere davanti a Dio devono sottomettersi a queste parole. Dio non cambierà e non risponderà a ciò che la gente ha formulato. No, chi vuole essere d'accordo con Dio bisogna che dica sì alle sue parole. Deve avvenire così che solo il Signore regna su di noi, che un solo Signore abbia da dire su di noi, che ci sia una sola fede, la fede come dice la Scrittura. e poi un solo battesimo. Oggi, come tutti sappiamo, le persone vengono battezzate in un modo o nell'altro modo, in modi diversi. Così con le persone c'è sempre un po' di tutto, con Dio c'è sempre solo una cosa, ma questa cosa divina è giusta, è questo quello che conta. Non si tratta delle tante cose che possono essere davanti ai nostri occhi, ma dell'unica cosa che Dio ha stabilito nelle sue parole. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, fra tutte e in tutti. Non è meraviglioso? Possiamo annoverarci in questo gruppo, possiamo dire Egli è sopra di noi, in noi e attraverso di noi. Ci siamo completamente sottomessi a Dio. Abbiamo capito che è un solo Signore, che c'è un solo battesimo, una sola fede, cioè la fede in Dio, il Signore che ha ordinato e stabilito tutte queste cose. Tornando a questa parola nella lettera ai Corinti, per mezzo di un solo spirito siamo stati tutti uniti in un solo corpo attraverso il battesimo. Non con una goccia d'acqua, non da 3 gocce poste sulla fronte di un bambino, ma attraverso uno spirito noi tutti siamo stati battezzati in un unico spirito per formare un unico corpo e tutti siamo stati abbeverati di un solo spirito. Già vediamo di cosa si tratta, non di quello che la gente fa, ma di ciò che Dio può fare attraverso il suo spirito nell'anima tua e nell'anima mia. Le funzioni umane non sono sufficienti nel regno di Dio. Abbiamo bisogno dell'operato dello Spirito Santo. Questo è ciò che conta e dobbiamo essere afferrati dallo Spirito di Dio. Nel versetto 14 è scritto: infatti il corpo non si compone di un membro solo, ma di molte membra. Poi viene eseguita una cosa dopo l'altra, e poi nel versetto 19-20 leggiamo: se tutte le membra fossero un unico membro, dove sarebbe il corpo? Ora formiamo il corpo del Signore, la Chiesa del Dio vivente. Possiamo dire: Signore, includimi, conducimi in questo corpo, ma l'unzione deve essere fatta dallo Spirito sotto le parole di Dio. Dio conduce insieme e forma questo corpo, ma non è un solo membro, ma molte membra che formano un solo corpo, cioè il corpo del Signore. E il corpo del Signore deve essere un corpo vivente. Cristo è risorto dai morti e vive. Lui vive solo in coloro che hanno ricevuto una nuova vita da Dio. Ecco perché il Signore non potrà mai entrare in contatto con sistemi religiosi morti, perché tutto ciò che è fatto dall'uomo è morto. Tutto ciò che è stato creato da Dio ha vita, anche nella natura, nella creazione. Ogni albero, ogni pianta, ogni arbusto, tutto ha già vita, nel naturale, perché è stato creato da Dio. Quanto più colui che è diventato una nuova creazione in Cristo ha ricevuto una nuova vita divina ed è unito dallo Spirito a questo corpo vivente del Signore. E Cristo è il capo. E quando tutti i membri sono stati uniti, allora sono utilizzabili, allora possiamo svolgere il servizio che ci ha dato. Ed è questo che vogliamo. Vogliamo in questo ultimo tempo di grazia che sta per venire alla fine, vorremmo ancora una volta sperimentare quello che gli Atti degli Apostoli e tutto ciò che avveniva all'inizio può avvenire alla fine, e con questo confermare che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Qui non è richiesto il tuo o il mio sforzo, ma la tua è la mia fede, la tua è la mia obbedienza, la tua è la mia sottomissione a Dio e alla Sua parola, affinché Egli possa realizzare attraverso di noi ciò che ha stabilito di fare. Lo sforzo umano non ha posto nel regno di Dio. È il proprio impegno. Quando il Signore Gesù mandò i 70, a quel tempo li incaricò e diede loro istruzioni su ciò che dovevano fare. Ed essi agirono per conto del Signore che li aveva mandati. E così agiscono tutti coloro che il Signore chiama e che Egli incarica nel Suo nome. Ma sotto la Sua parola le persone sono chiamate a entrare nel regno di Dio che è stato portato a loro vicino, perché credono, e chiunque crede riceve ciò che Dio ha promesso, riceverà ciò che Dio ha promesso. Dio non può mai ritirare la Sua parola e la Sua offerta. Lui conferma quello che Lui ha detto. Qui viene ancora detto e si legge nel versetto 21. L'occhio non può dire alla mano non ho bisogno di te, né il capo può dire ai piedi non ho bisogno di te. Al contrario, le membra del corpo che sembrano essere più deboli sono invece necessarie. Vediamo che si tratta di ogni singolo membro. E poi c'è un passo biblico del profeta Osea dove c'è la parola membro. Dappertutto ci sono dei membri in questi giorni, in ogni club si può uno iscrivere, ma in Dio deve essere un vero membro, non soci, non solo soci, ma membro. Probabilmente è Amos 7. Qui il profeta dice: allora Amos rispose: io non sono profeta né figlio di profeta, sono un mandriano e coltivo i sicomori. Il Signore mi prese mentre ero dietro al gregge e mi disse: va, profetizza al mio popolo, a Israele. Ora ascolta la parola del Signore. Possiamo vedere qui nel Vecchio Testamento questa chiamata divina, la ribellione contro il profeta era sgradevole per lui perché sapeva che era una ribellione contro Dio. Poi si difende e dice: ascolta, non sono un profeta, non ero membro di una scuola di profeti. Dio mi ha preso da dietro il greggio, ho avuto ho coltivato e allevavo il gregge. E che cos'era? La gente pensava: qui viene un uomo che ha la presunzione di dire questo e quello. E quell'uomo sapeva nel profondo del suo cuore: oggi io non sarei qui, ma sarei dove sono sempre stato se Dio non mi avrebbe chiamato, se non mi avesse mandato, se non mi avrebbe dato questo compito. E dice a questo re: io sono un mandriano e coltivo i sicomori. Il Signore mi prese mentre ero dietro al gregge, ma il Signore mi ha prese mentre ero dietro al gregge. Quindi ha avuto entrambe le cose, aveva i sicomori e aveva una mandria. E dice: non sono stato io a venire da me stesso. Voleva dire: il mio compito, tutta la mia vita l'ho fatto, ho fatto quello che dovevo fare, ora sono qui per compito del premandato del Signore, che mi ha tolto dal campo terreno e mi ha posto nel campo divino, con un incarico divino davanti al re e a tutto il popolo per dire ciò che devo dire. Basterebbe ancora aggiungere: re Amazia, se vuoi discutere con qualcuno, fallo con Dio, il Signore che mi ha chiamato e che mi ha mandato. Perché io faccio solo quello che Lui mi ha detto di fare. La gente raramente ha capito e ha compreso che quando Dio ha mandato loro dei profeti, non l'hanno accettati, le hanno respinte, e dicendo addirittura: vai via da qui se hai un messaggio da portare, non qui. Perché questa è una residenza reale. Ma il re del re non ha forse potere su tutti i regni della terra? La sua parola non si applica nei palazzi del re. Dio stabilisce, Dio mette fuori. La sua parola è una parola onnipotente e vale per tutti coloro che sono disposti ad ascoltarla. Ma il profeta Isaia scrive in capitolo 53, versetto 1: chi ha creduto a quello che abbiamo annunziato e a chi è stato rivelato il braccio del Signore? Persone, quando Dio ci parla, crediamo a ciò che Dio ci dice, perché è questo che ci chiede Dio a te e a me. Naturalmente possiamo pensare nel nostro cuore: chi è quest'uomo che si è preso la responsabilità di parlarci? Potrei anche dire lo stesso, e nel corso degli anni c'è stato detto: non veniamo da una scuola profetica, né siamo profeti, ma la parola del Signore è giunta a noi e quindi dobbiamo portare questa parola e dia ad altri. E questo è stato detto nel corso dei secoli. Ora, se il Signore ha detto questo, chi ascolta voi ascolta me, chi riceve voi riceve me, in questo c'è è un grande significato in questo, chi respinge voi respinge me. Dio ha mandato i suoi messaggeri in ogni tempo, ha parlato al suo popolo. Beato chi ha saputo riconoscere che non era un uomo a presentare il suo programma, ma che era stato, ma che ha riconosciuto, qui parla qualcuno su incarico divino, qui viene proclamata la parola dell'Onnipotente, qui il Signore si rivela. Cari, come possiamo essere grati per in questi ultimi giorni che Dio abbia trovato una persona a cui poteva parlare, persone a cui può parlare, che diventano silenziose e che sono pronte ad ascoltare ciò che Lui ha da dire. Ci sono due possibilità. Possiamo piacere a Dio o agli uomini. Non è possibile le due cose contemporaneamente. In questa ultima settimana ero in questa sala con un uomo e abbiamo avuto una conversazione ascoltavo, mi ha ascoltato più a lungo di quanto io avevo tempo, e fuori sui gradini si fermò e disse: signor Frank, se vuole, se gli posso dire come le cose stanno, lo farò adesso. E allora lui incominciò a parlare. Tutto quello che abbiamo fatto con i nostri figli l'abbiamo fatto solo per non ferire la nonna, per farle piacere, perché sapevamo quali sarebbero state le conseguenze se la nonna avesse saputo che non andavamo più nella chiesa abituale, che non facevamo più questo o quello con i bambini. E poi è venuto sulle mie labbra: abbiamo la scelta di piacere alla nonna o a Dio, e abbiamo la scelta di poter agire in modo che sia gradito a Dio o alla nonna. Cari, da un punto di vista umano si potrebbe capire, è una tradizione che si tramanda di generazione in generazione, quando non si rompe il timone per andare in un'altra direzione, allora si va nella turbolenza, si entra nella turbolenza, ma meglio una turbolenza qui nella famiglia e alla fine del nostro percorso di vita una dolce transizione nella gloria di Dio, che è tutto qui glorioso e gioioso, e alla fine del nostro percorso di vita la grande turbolenza. Cari, si può riflettere su queste cose, ma questa è un'affermazione sincera. Facciamo solo questo, è il risultato per fare un favore a piacere agli uomini. Dio cerca persone che vogliono piacere a Lui, a qualsiasi prezzo. Ma c'è sempre stato un sacrificio collegato con questo, è un'incomprensione fra le persone, che si tratti dei profeti del Vecchio Testamento, che si tratti del nostro Signore di Giovanni, che lo ha preceduto, e poi gli apostoli. Dio ha trovato sempre persone che hanno riposto la loro fiducia in Lui. Ma da quel momento in poi queste persone non furono più comprese, incominciarono a nuotare controcorrente, le tradizioni sono state gettate amare ed è iniziato una nuova vita con Dio. È brutto quando qualcuno si converte da una religione all'altra. Questo non dovreste farlo, non si dovrebbe farlo. Non si dovrebbe passare da una religione all'altra, ma si dovrebbe uscire da tutto ed entrare nel regno di Dio. Questo dovreste farlo. Non si dovrebbe cambiare qua e là, ma se lo si fa bisogna farlo in modo corretto. Può essere giusto solo in modo in cui Dio l'ha detto nella sua parola. Immaginate se ai tempi del Signore i Sadducei fossero diventati farisei, allora sarebbero passati solo da una cosa umana in un'altra, e questo non aiuta nessuno. No, Dio ci chiama, il mio regno si è avvicinato a voi, vi ho mandato dei messaggeri per annunciarvi la mia parola. Dovete prendere la vostra decisione davanti a me, perché non sono loro, ma io vi ho parlato e vi ho chiamato a servirmi e a seguirmi. Nel regno di Dio in realtà non abbiamo a che fare con le persone, ma con Dio. E ne siamo felici. Il regno di Dio è il regno di Dio ed è fatto di persone, ma queste persone hanno rinunciato a tutto ciò che era proprio, cioè nella sfera religiosa, e hanno obbedito ai decreti di Dio e si sono sottomessi a ciò che appartiene al regno di Dio. Siamo rimasti e rimaniamo uomini, ma con una sottomissione divina alla sua preziosa e santa parola. Cari, quando riuscirete a comprendere la grazia di Dio e l'amore di Dio, quando potete gustare quest'amore, non sarà difficile per voi essere trasportati nel regno di Dio. E si dirà semplicemente: Signore, ora sono qui, la tua parola è penetrata nel mio cuore. Ti credo, accettami come tuo, voglio entrare subito nel tuo regno. Amo disse in quell'occasione: non sono un profeta, non faccio parte di una scuola di profeta, ma il Signore mi ha preso da dietro il gregge per annunziare la sua parola. Chi erano i dodici? Chi erano i settanta? Chi erano coloro che il Signore chiamò? Ne chiamò uno dal mare di Galilea, l'altro dalla Dogana, il terzo da qui e il quarto da lì. Ovunque li ha chiamati, li ha mandati perché la santa parola di Dio sia annunziata agli uomini e perché essi abbiano l'opportunità di entrare nel suo regno. Ovunque gli uomini inviati da Dio abbiano proclamato la parola, devono dire: il regno di Dio si è avvicinato a voi. Che meraviglioso! Oggi, in quest'ora, siamo molti vicini al regno di Dio. Molti sono già entrati, altri possono entrare questa mattina. Non abbiamo bisogno di aspettare. Possiamo prendere la nostra decisione adesso e dire: Signore, ecco la mia vita, te la consacro, accettami così come sono. E Dio lo farà, E noi che siamo già diventati credenti e tutti quelli che devono ancora diventarlo, dobbiamo unirci come un'unità, come una sola cosa, affinché il Signore possa ancora una volta rivelarsi fra il suo popolo in questi ultimi giorni. Che ci voglia lui dare un cuore ben disposto, un cuore obbediente, un cuore credente per grazia, allora non sarà difficile per noi seguirlo, servirlo e credergli. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre, dal quale sono tutte le cose, a lui e per mezzo di lui e per lui sono tutte le cose e anche noi siamo in lui e per lui. Tu e io siamo sua proprietà. Il prezzo è stato pagato alla croce del Golgota, il sangue dell'agnello è scorgato e il nostro Signore Salvatore ha gridato. È compiuto. E disse a colui che era stato crocifisso con lui: oggi tu sarai con me in paradiso. Il Signore chiama coloro che lo seguono. Amen. Alziamoci per pregare. Forse cantiamo il cantico così come sono, così deve essere. Così come sono, così deve essere, non la mia forza, ma solo tu. Il tuo sangue mi lava dai peccati, o agnello di Dio, io vengo, io vengo. Vogliamo inchinare i capi, rimanere in preghiera davanti a Dio. Chiudiamo gli occhi, apriamo il cuore e parliamo con Dio mentre il suo Spirito opera su di noi. Dio chiama, Lui ancora parla, il suo Spirito ci ammonisce. Oggi se ascoltate la sua voce, non indurite il vostro cuore. Tutti coloro che hanno seguito questa voce, hanno ascoltato la chiamata e hanno risposto, saranno felici per tutta l'eternità e grati per il fatto che il Signore ha parlato loro e si è rivelato a loro. Molti ci hanno già preceduti, gli ultimi sono stati chiamati. Oggi sei tu, oggi sono io, oggi Dio parla a noi che siamo qui riuniti sotto la sua parola. Mentre siamo così inchinati davanti a Lui, vorrei chiedere se qualcuno vuole rispondere a questa chiamata e dire nel suo cuore: Signore fedele, hai sofferto per me, sei morto, hai versato il tuo sangue per redimermi. Non voglio solo aver sentito parlare del tuo regno, voglio essere nel tuo regno. Accoglimi oggi, accoglimi nel tuo regno e credere che Dio lo fa. Chiunque abbia la risposta sposta a Dio nel proprio cuore, può testimoniarlo alzando la mano. Vorremmo pregare con voi. Grazie. Dio vi benedica. Dio vi benedica, Dio ti benedica. Preghiamo gli uni per gli altri affinché il Signore possa aiutare ciascuno. C'è qualcun altro ancora che vuole essere incluso nella preghiera? Dio ti benedica. Preghiamo. Padre Celeste, che grazia che tu ancora ci parli, che tu ancora chiami. Siamo qui, Dio fedele, perché ci hai parlato e perché ci hai chiamato. Siamo arrivati e tu dici, colui che viene a me non lo caccerò fuori. Non hai mai espulso nessuno. Hai sempre accolto tutti. E chiunque invoca il nome del Signore sarà salvato. Dio fedele, inizia a rivelare la realtà del tuo regno, della tua parola e del tuo spirito, affinché le persone siano afferrate da te, affinché la tua mano venga benevolmente su di loro, il tuo spirito parli loro e si rendano conto che sei tu che hai parlato loro. Signore, donaci. Signore, donaci che abbiamo delle riunioni viventi, riunioni in cui tu ti puoi rivelare, puoi salvare, guarire, benedire, come hai sempre fatto. Grazie, Signore fedele, per la tua preziosa e santa parola. Grazie. Grazie per tutti coloro che tu hai chiamato. Rivelati nuovamente a noi. Amato Signore, benedici tutti coloro che non potevano essere qui questa mattina. Dio fedele, sii vicino a loro e continua a parlare a tutti i nostri cuori. Per la grazia attraverso la tua parola e il tuo spirito. Nel nome di Gesù. Amen.